الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا إنه قانون دولي قانون.
Buongiorno Palestina, 109esima trasmissione su Radio Wombat. In questa trasmissione oggi avremo con noi Abdallah Julio, meglio conosciuto come Abuna Julio, che in arabo significa Padre Nostro. Abuna Julio è archimandrita e, per dirla con Dante, un pastore di anime all'interno della chiesa greco-cattolica melchita, di rito bizantino e di lingua araba. I melchiti si distinguono infatti da altri cristiani d'Oriente perché usano come lingua liturgica, accanto al greco, anche l'arabo. Oggi la maggioranza dei melchiti vive tra Siria e Libano e rappresentano la seconda comunità cattolica dopo i maroniti. Parlando di Abuna Julio, non possiamo dimenticare e non citare un suo grande predecessore, il Monsignor Ilarion Cappucci, che ci ha lasciati nel 2017, e vogliamo farlo con le parole di un deputato degli anni 1976-83, Agostino Spataro, parlamentare del PC, membro delle commissioni affari esteri e difesa della Camera, che ha condiviso con Monsignor Cappucci tanti momenti di lotta e di discussione per la libertà e la dignità del popolo martire di Palestina. In un bell'articolo dal titolo «Quando gli israeliani fecero saltare la nave del ritorno dei palestinesi», Spataro ricorda di essersi incontrato con Monsignor Cappucci, esiliato in Italia da circa 40 anni, tante volte incontrato in occasione di manifestazioni, di convegni a Roma e altrove, e in particolare ricorda di aver condiviso con lui ad Atene nel 1988 la drammatica esperienza della nave del ritorno dei palestinesi. Ma cos'è stata questa drammatica esperienza? Ve la accenniamo appena. Nel 1988 ad Atene erano convenute circa 1500 persone, la gran parte vecchi rifugiati palestinesi e famiglie cacciate dalle loro case dopo la prima guerra arabo-israeliana del 1948 e dispersi nei campi profughi di Giordania, Siria, Libano ed Egitto. Ad accompagnarli in questa pericolosa missione che il governo di Shamir considerava una compagnia di assassini, c'erano centinaia di rappresentanti di partiti, sindacati, giornalisti, di associazioni umanitarie e pacifiste, di molti paesi, in gran parte europei e occidentali. Sapevamo, scrive Spataro, che oltre alla solidarietà, la nostra funzione su quella nave sarebbe stata anche quella di scudo umano per scoraggiare la reazione violenta degli israeliani. Con noi viaggiò anche Monsignor Ilarion Cappucci, da lungo tempo esiliato a Roma per imposizione del governo di Israele al Vaticano, che, come altri profughi palestinesi, desiderava ritornare nella sua terra. Ma purtroppo così non è stato e Monsignor Cappucci poi è morto senza poter rivedere Gerusalemme, la città delle tre religioni, la città della pace, oggi occupata dagli israeliani. Ma per sapere come finì quella tragica storia della nave del ritorno, andate a leggere tutto il bell'articolo di Spataro su Contropiano. Troverete il link sul blog della nostra trasmissione di oggi. In questa trasmissione ascolterete la voce di Abuna Julio, intervistato da noi. Abuna Julio è nato in Italia e a suo tempo ha collaborato con Monsignor Cappucci. È rientrato in Italia per un breve periodo dalla Palestina, in particolare da Gerusalemme, dove attualmente vive. Abuna Julio ha partecipato alla prima conferenza europea su Gerusalemme, che si è tenuta a Milano il 29 ottobre con lo slogan Gerusalemme è nostra, di cui ascolterete una breve sintesi nella rassegna stampa di oggi. In questa trasmissione presentiamo una nuova rubrica affidata ad un giovane palestinese di nome Bilal, che abbiamo chiamato Voci dalla Palestina occupata e che costituirà una sorta di editoriale. Oggi Bilal ci parlerà della situazione in Cisgiordania. Ascolterete tutto questo subito dopo la consueta rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale.
عينك زمان آخر ترميا عينك فضاء ثان ترقبا عينك بعد المكان ترسما عينك أقمار تزرع الأرض السماء.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Iniziamo la nostra rassegna stampa con un articolo pubblicato da Invicta Palestina dal titolo «Il mondo deve costringere Israele a smantellare il suo arsenale nucleare». In questo articolo l'autore Ramzi Baroud sottolinea l'ipocrisia dei paesi occidentali che vogliono metterci in guardia dal pericolo di una guerra nucleare dovuta all'intensificarsi del conflitto fra Russia ed Ucraina, chiudendo gli occhi però sul pericolo reale che una simile deriva possa accadere anche in Medio Oriente per colpa di Israele. Israele non ha mai infatti ratificato il trattato di non proliferazione e nonostante disponga di un arsenale nucleare dagli anni 60, del quale poco sappiamo, dato che pratica una sorta di delibera ambiguità che gli consente di non svelare nulla che possa ritenerlo responsabile di una ispezione internazionale, ma che allo stesso tempo gli consente di minacciare i suoi nemici. Quel poco che sappiamo, lo sappiamo grazie alle rivelazioni di Mordechai Vanunu, a lungo incarcerato per aver informato il mondo intero del potenziale nucleare dello Stato sionista. Israele però purtroppo gode del totale sostegno di paesi come Stati Uniti e Canada, che hanno recentemente votato contro una risoluzione delle Nazioni Unite che invitava Israele a disfarsi delle armi nucleari e a porre fine ai suoi impianti. Il problema dunque è l'impossibilità di monitorare questa loro attività. Un primo passo, come suggerisce l'autore, dovrebbe essere quindi fatto da tutti i paesi, Stati Uniti inclusi, costringendo Israele a firmare il trattato di non proliferazione. Veniamo adesso all'articolo pubblicato su Zeitung dal titolo «Chi è il potente rabbino che una volta ha esortato a uccidere i palestinesi?». Diciamo che fa abbastanza rabbrividire la biografia di questo personaggio. Il rabbino Dov Lior è il leader spirituale dell'intera coalizione di estrema destra che comprende sionismo religioso, potere ebraico e Noam, il partito ortodosso di estrema destra. Per far comprendere chi è Dov Lior, basta dire che è un sostenitore della pulizia etnica dei musulmani arabi, che secondo lui la terra occidentale di Israele, cioè la Palestina storica, appartiene solo agli ebrei e che la terra orientale di Israele, cioè la Giordania, è meno santa, ma appartiene ugualmente agli ebrei. È favorevole alla costruzione di colonie sul territorio palestinese. È colui che emise una sentenza di morte del traditore Isaac Rabin. Tra il 1987 e il 2015 è stato il rabbino della colonia illegale di Kiryat Arba vicino a Hebron. Uno dei suoi discepoli è Baruch Goldstein, che nel 1994 uccise 29 palestinesi nella moschea di Hebron. Nel 2011 ha sostenuto il libro The King's Torah, in cui si invoca l'uccisione dei bambini non ebrei. Nel 2014 ha emesso una sentenza religiosa che consentiva la distruzione di Gaza, dicendo: è giusto uccidere civili innocenti. Venera Meir Kahane, fondatore del movimento terrorista di destra. Ecco chi è dunque questo Dov Lior. Come sapete, in questi ultimi giorni sono stati uccisi molti giovani palestinesi. Ha fatto molta impressione il video che documenta l'uccisione di Ammar Hamdi Mifleh, di 22 anni, video che viene riportato nell'articolo Un soldato israeliano uccide un palestinese vicino a Nablus, pubblicato da Assopace Palestina, e che evidenzia come il soldato in realtà non fosse in pericolo di vita e che l'uccisione è stata motivata solo dal desiderio di giustiziare il giovane. In riferimento all'escalation di violenza di queste ultime settimane, che ha visto l'uccisione di molti giovani, nell'articolo pubblicato su Pagine Esteri dal titolo 5 palestinesi uccisi, Lapid chiede di fermare la Corte internazionale, Michele Giorgio sottolinea una situazione paradossale, per cui gli israeliani fanno una mattanza di palestinesi e gli stessi israeliani chiedono a ben 50 paesi stranieri che non appoggino la legittima richiesta dei palestinesi, appunto, di aprire un procedimento di fronte alla Corte Penale Internazionale, come ha dichiarato Lapid, il premier uscente. Purtroppo si teme anche che questa escalation di violenza sia destinata ad aggravarsi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, considerando che l'incarico di ministro della pubblica sicurezza del prossimo governo verrà affidato a Itamar Ben-Gvir, esponente della destra estrema. Terminiamo questa rassegna stampa con l'articolo Israele demolisce una scuola elementare nei territori palestinesi. Bobo Craxi, istituto costruito con i fondi della cooperazione italiana, pubblicato sul Fatto Quotidiano. La scuola, che ospitava 23 alunni e 3 insegnanti, è stata demolita con i bulldozer dalle forze d'occupazione israeliane il 23 novembre scorso. Era stata costruita grazie a donatori internazionali, con fondi anche della cooperazione italiana, come ha sottolineato Bobo Craxi. La demolizione è stata condannata anche dall'Unione Europea. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني.
Voci dalla Palestina occupata.
Buon pomeriggio a tutti. Oggi, con la prima puntata di questa nuova rubrica, vi vorrei parlare delle continue uccisioni di giovani ragazzi palestinesi da parte dell'esercito israeliano. Una ghiacciante strategia che l'esercito occupante ha messo in atto negli ultimi anni è quella di non arrestare più giovani palestinesi, ma ucciderli subito sul posto. Il 2 di dicembre, nel villaggio di Huwara, vicino a Nablus, un soldato israeliano cerca di arrestare un ragazzo palestinese di 22 anni, Ammar Mifleh. Il soldato prima trascina il ragazzo per alcuni metri, ma non riesce fisicamente a bloccarlo. Il ragazzo cerca in tutti i modi di liberarsi dalle mani del soldato e riesce quasi a scappare, ma quest'ultimo tira fuori la pistola e lo spara. Spara 4 colpi, uno dopo l'altro, prendendo anche il tempo per mirare prima la testa e poi al cuore. 4 colpi per uccidere, non per ferire, 4 colpi per assassinare a sangue freddo un ragazzo sospettato di aver tirato di sassi al blindato dell'esercito israeliano. E il filmato che ha ripreso tutto, tutta questa scena orribile di violenza, gira già sulla rete ed è stato trasmesso da alcuni telegiornali italiani, ma senza specificare che l'accaduto è avvenuto in un territorio palestinese occupato, dove il soldato israeliano non ci doveva essere. Quel soldato ha distrutto col suo gesto vile e disumano la vita di una madre, di un padre e di una famiglia intera. Sono quasi certo che il soldato non sarà mai punito, come spesso capita, e molto probabilmente sarà promosso nella sua carriera militare. Ma questo episodio non è un caso isolato. Qualche giorno prima, il 29 novembre, l'esercito occupante di Israele fece un'irruzione nel piccolo villaggio di Betrima, vicino a Ramallah. Un'irruzione per arrestare, tra virgolette, dei presunti terroristi, come falsamente dichiara lo Stato di Israele. Ma sappiamo che l'obiettivo vero dell'irruzione è quella di far impaurire i civili palestinesi e per cacciare alcune famiglie dai loro terreni per facilitare l'insediamento di nuovi coloni. In questa irruzione, i soldati israeliani hanno ucciso due fratelli, Zafer Arrimawi, che aveva 21 anni, è stato il primo a essere sparato, e poi Jawad Arrimawi, che aveva 22 anni, sparato mentre cercava di soccorrere suo fratello. Il primo frequentava la facoltà di ingegneria all'Università di Birzeit e il secondo era appena laureato. Sono tanti gli episodi che vi potrei raccontare. Nella Palestina occupata è in atto un'operazione di pulizia etnica con un numero di vittime davvero esagerato. Solo nel 2022 sono state uccise tra Cisgiordania e Gaza 200 persone. Sono state uccise senza colpa, senza accusa e senza processo. Come palestinesi, siamo convinti che Israele vuole che tutti i palestinesi lascino la propria terra, la propria casa e il proprio villaggio, per mettere al loro posto dei nuovi coloni che credono che quella terra è stata loro promessa. Le uccisioni in Cisgiordania e Gerusalemme Est continuano, anche le irruzioni e gli arresti illegali. I tentativi di occupare case e terreni sono sull'ordine del giorno. Ieri i coloni hanno vandalizzato persino un cimitero a Gerusalemme Est, aprendo alcune tombe e rubando resti dei morti seppelliti. Ieri notte sono stati sparati due missili sul confine di Gaza. Sono tutti segni di una situazione che sta per scoppiare tra un momento e l'altro. Situazione esplosiva e tutta colpa del comportamento del governo di Israele e guidato dalla peggiore destra della sua storia. I politici israeliani hanno speso gli ultimi due mesi a fare una campagna elettorale sulle pelle dei palestinesi e adesso le forze dell'estrema destra, uscite vincenti dalle elezioni, stanno trattando per far nascere il nuovo governo, anche questa volta sulla pelle dei palestinesi. Chi caldeggia l'uccisione e la cacciata del numero più alto di palestinesi fa aumentare la sua popolarità nei sondaggi e fa aumentare la sua possibilità a ottenere ministeri più importanti nel prossimo governo. E il peggio arriverà fra poco col nuovo governo di estrema destra che sta per nascere con la guida di Netanyahu, che metterà secondo me una pietra tombale sul processo zoppo di pace nato a Oslo 30 anni fa. Forse demolirà ciò che rimarrà, ciò che è rimasto dell'autorità di Ramallah. Il governo di Netanyahu sarà ostaggio di coloni estremisti che saranno loro a determinare la vita o la morte di questo governo. Coloni assettati di sangue, assettati di terre da rubare e di civili palestinesi da espellere. Il tutto, come al solito, accadrà nel silenzio totale del mondo, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.
e buongiorno Palestina su Radio Wombat. Prima di passare all'intervista con Abuna Giulio, vi facciamo ascoltare una breve sintesi della prima conferenza europea su Gerusalemme tenutasi a Milano il 29 ottobre, a cui Abuna Giulio ha partecipato. La conferenza ha esordito con lo slogan «Gerusalemme è nostra», organizzata dalla Conferenza dei Palestinesi in Europa, da Europeans for Jerusalem e dall'Associazione dei Palestinesi in Italia, API, tutte organizzazioni della società civile in Europa. L'evento ha visto la partecipazione di personalità politiche, religiose, internazionali, europee, giornalisti e scrittori europei e arabi, e migliaia di palestinesi, membri delle comunità islamiche e attivisti della solidarietà. Il presidente dell'Organizzazione Europei per Gerusalemme, Mohamed Announ, si è rivolto ai governi europei chiedendo loro di garantire i diritti e le convenzioni riguardanti i diritti dei palestinesi. Noi continuiamo il nostro lavoro per una Gerusalemme città della pace, della convivenza e capitale della Palestina, ha aggiunto Announ, denunciando le varie modalità in cui Israele viola i diritti dei palestinesi. Lo sradicamento e la pulizia etnica nei confronti dei cittadini autoctoni gerusalemitani, il muro dell'apartheid, gli arresti, espulsioni e esecuzioni extragiudiziali. Announ ha proseguito spiegando che a partire da quest'anno la conferenza si terrà ogni anno, a ottobre, in Europa, per sostenere Gerusalemme e lavorare per la sua giusta causa, per i diritti dei gerusalemitani, per denunciare la sofferenza del popolo palestinese e le violazioni israeliane a cui è soggetto. Molti gli interventi, tra cui Abu Rashid, presidente della Conferenza dei Palestinesi in Europa, che ha sottolineato che la conferenza intende mobilitare le energie per sostenere Al-Quds e la Santa Moschea di Al-Aqsa. Il vice direttore generale del Dipartimento Gerusalemitano delle dotazioni islamiche, Wafiq Nayed Bakira, ha affermato: Gerusalemme non sparirà finché ci sarà anche un solo bambino a Bab Huta, che è una delle porte di Gerusalemme. Padre Abdullah Julio, rappresentante della Chiesa greco-melchita di Gerusalemme, ha affermato che cristiani e musulmani rappresentano un'unica realtà del popolo palestinese e sono uniti dal loro amore verso la Palestina e Gerusalemme. Ha sottolineato inoltre che il martirio della giornalista Shirin Abu Akleh è un esempio nazionale dell'unità di musulmani e cristiani in Palestina. Il presidente del Consiglio dei Musulmani d'Europa, Abdullah Mansour, ha evidenziato lo status e l'importanza di Gerusalemme tra le comunità musulmane del continente europeo e del mondo, elogiando il popolo palestinese e le sue grandi energie nel difendere la sua giusta causa. Altri personaggi, per esempio lo storico Ilan Pappe, direttore del Centro Europeo per gli Studi Palestinesi, affiliato all'Università Britannica di Exeter, ha condannato tutte le violazioni commesse dalle forze di occupazione israeliane, riferendosi in particolare a quanto sta accadendo nel quartiere gerusalemitano di Sheikh Jarrah. E sulla posizione europea nella crisi ucraina invita i governi europei a assumere una posizione simile nei confronti dei legittimi diritti del popolo palestinese, evitando il doppio standard dei due pesi e due misure. Per la stessa ragione ha fatto Sari Zuaiter, membro del segretariato generale della Conferenza Popolare per i Palestinesi all'estero. E veniamo in Italia. Un membro del Consiglio regionale della Lombardia, Luigi Piccirillo, ha osservato che il popolo palestinese ha diritto di difendersi, sottolineando l'importanza di queste conferenze nel trasmettere la realtà di ciò che sta accadendo in Palestina. La conferenza ha visto anche la presenza di un ex parlamentare italiano, Alessandro Di Battista, si è rifiutato di definire giustamente antisemitismo la resistenza del popolo palestinese e di coloro che sono solidali con i palestinesi.
لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة.
Padre Giulio, ad ascoltare quello che ci racconta della Palestina. Padre Giulio è appena tornato dalla Palestina e a lui chiediamo questa situazione complessa che c'è dal punto di vista politico e dal punto di vista religioso. Ecco, come i due aspetti interferiscono gli uni con gli altri? Perché dalle cronache dei giornali quello che si vede è che alcune azioni si fanno per motivazioni religiose, altre per motivazioni politiche, ma la domanda è: quanto conta la religione nella realtà del Medio Oriente attualmente?
Buonasera a tutti e grazie per questo invito. È per me un piacere partecipare a questo incontro e anche un dovere, perché spero di essere sempre, come ogni volta che parlo, la voce di chi non ha voce. Quindi io, Padre Giulio, pure nella mia ufficialità in Medio Oriente, l'Archimandrità, dalla Iulio sono un prete e un monaco che appartiene alla Chiesa Melchita, in una realtà cristiana medio orientale araba, con patriarcato a Damasco, quindi una chiesa che pensa in arabo, soffre in arabo, prega in arabo, spera in arabo, ed è quindi questa chiesa che per volontà di Dio e degli uomini è diventata parte integrante di questo mondo e di questa, usando una terminologia completamente araba, parte integrante della nazione araba, della nazione degli arabi e della nazione islamica. Noi siamo parte integrante di questo mondo, non siamo né ospiti, né per caso siamo lì, né missionari, siamo parte integrante di questo mondo arabo e musulmano in questo Medio Oriente, con un patriarcato, come ho detto e ripeto, è a Damasco, e vivo a Gerusalemme, Gerusalemme che è la città santa per eccellenza. È solamente in arabo che Gerusalemme viene chiamata Al-Quds, la Santa, e chiaramente una città che vuol dire molto per un arabo, che sia musulmano o cristiano. E chiaramente in Palestina, attraverso i secoli, diverse religioni si sono susseguite. Palestina, come in tutte le altre parti del mondo, c'erano culti pagani, poi a un certo momento c'è stato un culto monoteista ebraico, israelitico, e poi c'è stato, con la venuta di Gesù, la Palestina diventa cristiana, poi è un susseguirsi di famiglie religiose, poi dal cristianesimo arabo, ecco, nasce poi anche l'Islam, la vocazione del profeta Muhammad, e quindi abbiamo diverse confessioni religiose. Però attualmente, nella storia moderna, bisogna dire con tutta chiarezza che in Palestina attualmente ci sono sì, tre religioni, perché volendo o non volendo c'è una parte degli abitanti della Palestina storica che è di religione ebraica. E poi c'è un'altra parte, che era la popolazione originale della Palestina, che è di due religioni, ma un unico popolo, il popolo arabo-palestinese, che è di religione musulmana e cristiana, e una piccola parte anche di questo popolo è di, possiamo chiamare di religione samaritana. I samaritani...
Ci sono anche gli arabi di religione ebraica, perché ci sono
ora in Palestina c'era una piccola parte di palestinesi di religione ebraica, e la maggioranza degli arabi di religione ebraica che sono poi emigrati in Palestina sono di provenienza marocchina o nordafricana in generale, sono di provenienza irachena o siriana o egiziana o libanese, ma la grande maggioranza, o yemenita, è di provenienza marocchina, magrebina diciamo, e anche provenienza yemenita e irachena, sono le grandi comunità che provengono dal mondo arabo. Ma a livello di arabi palestinesi c'era una piccola parte di palestinesi che erano di religione ebraica.
Quanto il fatto religioso influisce sull'aspetto politico? Adesso ho in mente, lì ci sono arabi che sono islamici, che sono musulmani, ma musulmani di tre tipi, che possono essere sunniti, sciiti o drusi, e sono tre confessioni separate. Ecco, i rapporti politici, come vengono influenzati dal fatto religioso?
Ora, nel Medio Oriente, nella grande Siria, nel paese tra i due fiumi che è l'Iraq, il Medio Oriente è un'unica realtà geografica e anche umana. E la Palestina storica fa parte di questo territorio vicino orientale, fa parte della grande Siria. In questa grande Siria chiaramente abbiamo musulmani di credo sunnita, di credo sciita, ci sono i drusi che nella loro terminologia vengono chiamati Bani Ma'ruf o il Muahidin, coloro che professano l'unicità di Dio, e poi ci sono gli alawiti, e queste sono le famiglie più grandi musulmani presenti in tutto il Medio Oriente. Nella Palestina, più propriamente detta, storicamente, abbiamo soprattutto i musulmani sunniti. C'era una presenza anche di sciiti nel nord della Palestina, c'erano sette villaggi nella provincia di Safad, oggi vicino al confine libanese, di musulmani sciiti palestinesi che poi sono stati emigrati. Sono stati fatti emigrare in Libano, sono stati cacciati in Libano, quindi molti erano nel campo di Tel Zatar. E poi c'è come ripeto, c'è la comunità drusa, o di coloro che professano l'unicità di Dio, il Muahidin, Bani Ma'ruf. Queste sono le principali famiglie musulmane.
Ecco, gli accordi politici.
E con i cristiani, i cristiani pure appartengono a diverse famiglie religiose, non è che siamo un gruppo compatto, unico, e dietro ogni famiglia religiosa cristiana c'è una storia, e quindi siamo tutti, diciamo così, frutti di queste storie, che però non possiamo negare che dal VII-VIII secolo, con la presenza araba musulmana, chiaramente queste... L'Islam non solo ha portato una nuova religione, nuova, che è un nuovo modo di professare l'unicità di Dio, perché c'è una continuazione di fede tra l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam. Facciamo parte di un'unica tradizione religiosa, questo bisogna dirlo. E però anche l'Islam ha avuto la forza e la capacità di unire tutte queste tribù e popolazioni del vicino Oriente in un'unica nazione, la nazione araba. Poi è diventata l'arabo l'unica lingua, e l'arabo è l'unica lingua nella quale esprimiamo come ho detto, i nostri sentimenti, il nostro amore.
Quello che mi viene da pensare adesso, sentitevi parlare, è che questa pluralità religiosa e confessionale si sia sviluppata senza particolari conflitti all'interno tra loro, mentre invece la nuova situazione, quella creatasi con lo Stato di Israele, porta invece a una situazione di conflitto. Ora, i tentativi di soluzione di questo conflitto attraverso accordi tra Israele e alcuni paesi arabi incidono anche sul fatto religioso?
Chiaramente sempre bisogna vedere l'elemento religioso nel Vicino Oriente come un mosaico di famiglie religiose, però ogni pezzo di mosaico trova il suo giusto posto e in armonia con gli altri. Quando si sposta dal suo posto, il mosaico non torna, no? E chiaramente chi pensa a un mondo arabo monolitico, un blocco unico, non conosce il Medio Oriente. Al contrario, siamo un pluralismo, cioè una pluralità, non un pluralismo, una pluralità, però che ci si comprende gli uni gli altri, e abbiamo bisogno gli uni degli altri per poter essere nazione. Un Islam privato della sua componente cristiana non è un Islam arabo.
E viceversa. Riferendomi a quanto cercavo di chiedere prima, gli accordi di Abramo hanno in qualche maniera influito anche sui rapporti?
No, attualmente questi accordi di Abramo, tra parentesi, è qualcosa di inventato, di voluto da forze occulte per poter di nuovo fare il gioco di certi interessi, cioè è una bugia, è qualcosa che vuole togliere tutte le varie individualità, le personalità, le identità religiose, per che tutti si riconoscano in un'unica grande gruppo, dove però ci sono sempre i forti e i deboli, i signori e gli schiavi. Quindi è un tentativo di cambiare la realtà medio orientale nella sua identità umana, e viene sfruttato il nome di Abramo. Come ripeto, il musulmano sarà sempre musulmano, il cristiano sempre cristiano, però questo non vuol dire che siamo in lotta, ci completiamo gli uni e gli altri. Il problema non è un problema religioso, il problema è un problema politico. C'è il tentativo da parte di chi vuole comandare il Medio Oriente, di renderlo problema religioso, un grande conflitto, quindi tra l'Islam e l'ebraismo, e la soluzione di questo sarebbe appunto questi accordi di Abramo. Quelli che fanno il problema danno la soluzione, loro creano il problema per poi darne la soluzione. È un gioco, eh? Io ti faccio il problema, tu non hai problema, io te lo... E sono io che ti do la soluzione che voglio io, per essere sempre io quello che è arbitro della situazione. Bisogna stare molto attenti e mai dimenticare quello che dice Gesù nel Vangelo: non di solo pane vive l'uomo. E quindi anche l'arabo, il palestinese, non vive solamente di beneficio economico, no? Alcuni parlano della pace economica, no? Il popolo palestinese ha bisogno, vuole realizzare il suo sogno. Il sogno palestinese era, è e sarà che l'occupazione israeliana scompaia, se ne vada, e per quello fondare o proclamare una Palestina libera con Gerusalemme capitale, e dare la possibilità a chi è stato obbligato a lasciare il paese, i profughi di vari campi, profughi nel Vicino Oriente, nei vari paesi arabi, questa è parte della Palestina. Non sono fuori, sono nel sogno palestinese, sono Palestina, devono rientrare a tutti i diritti. È un sogno, però penso credere nel sogno e cercare di realizzare questo sogno è meglio che accettare l'incubo, chiamiamolo così, il cauchemar, l'incubo, kabus, che ci ritroviamo noi a combattere contro questo incubo, che è questa occupazione che diventa sempre più forte, aumenta sempre più gli insediamenti e trova sempre gli arabi sempre più divisi. E quindi piuttosto che loro hanno creato questa situazione di incubo, di incubi, forse la parola francese rende più che quella italiana, cauchemar, in arabo ancora più forte, kawabis, affinché per poter espirare accettino quella che sono stati fatti o chiamati accordi di Abramo, tra parentesi, con questa soluzione. L'unica soluzione che noi, per la quale noi ci adopriamo, che l'occupazione finisca e che venga costituito lo Stato di Palestina indipendente, e Gerusalemme è parte integrale di questa Palestina che noi vogliamo.
امبارح بالليل حلمت اني عم بطير، طالع لي جنحان كل صحابي عصافير. امبارح بالليل حلمت اني عم بطير، طالع لي جنحان وكل صحابي عصافير. وصرنا نطير لفوق نطير، وصرنا نطير لفوق نطير، وصار البيت يزغر يزغر كل ما علينا يزغر أكتر، صار البيت يزغر يزغر كل ما علينا يزغر أكتر أكتر. كبر القلب وفتح بوابه، صارت كل قلوب أصحابه.
Buongiorno Palestina, siamo sempre qui con padre Giulio, adesso nella seconda parte.
Tornato recentemente dalla Palestina, tra le cose che ha rilevato, lui è stato diverse volte in Palestina e questa volta ha riportato che gli risulta che specialmente a Gerusalemme Est ci sia una tendenza alla islamizzazione soprattutto da parte dei giovani, cioè il fatto di agire non tanto con una motivazione politica, quanto subordinare l'azione politica al credo e all'azione religiosa. Hai delle opinioni a questo proposito?
Chiaramente, più che opinione, posso chiarificare alcune cose. Parlare di islamizzare, non so cosa voglia dire. Noi il fatto anche di laicizzare sono parole che per un arabo forse non vogliono dire quello che possono dire in Occidente queste parole, capito? Perché l'Islam è una realtà, e la realtà islamica non è solamente una religione, è un'espressione anche dell'essere arabi. Io sono arabo, cristiano, ma anche, come ho detto prima, faccio parte del mondo musulmano. C'è una parte di me dell'Islam più aperto, vuol dire questo contorno socio-culturale, no? Di cui il cristianesimo, ogni arabo cristiano nel suo cuore è anche musulmano, e ogni arabo musulmano nel suo cuore è anche cristiano. C'è una continuità, perché quella bugia che viene fatta in Occidente, detta che se qui parlate voi di civiltà ebraico-cristiana, no? E la mettete in contrasto con la civiltà musulmana. Ora, voi parlate di civiltà classica, ebraico-cristiana, no? la cultura, la civiltà, in contrasto con la realtà dei fatti. E io parlo anche non solo come qualcuno che fa parte di questo mondo, ma anche con tutta umiltà, anche la mia specializzazione della storia, la storia del Vicino Oriente, la storia classica. Chi è il vero erede della eredità di questa cultura che io chiamerei classica e mediterranea? È l'Islam, sono gli arabi. Chi ha ridato all'Occidente barbarizzato i tesori del pensiero filosofico ellenico, ellenista, greco? Non sono stati gli arabi che erano in Andalusia? Quindi vuol dire che, e anche a livello religioso, il cristianesimo continua a essere presente nel Corano, e così pure l'ebraismo. Sono, sì, tre religioni, nella terminologia musulmana o anche araba, le tre religioni del libro, ma sono tre religioni sorelle, una in continuità dell'altra.
Tu, cristiano, conosci bene il Corano?
Conosco bene il Corano. Conosco bene l'Islam, sia nella sua, chiamiamolo, respiro sunnita che in quello sciita. Anche per ragioni familiari, perché ho vissuto dove ho studiato, nel sud del Libano, erano come la mia famiglia, palestinesi del nord della Palestina, musulmani e sciiti nello stesso tempo, gente che era nel campo profughi di Tell el-Zaatar. Quindi io conosco queste cose qui, non conoscenza del libro, dei libri, conoscenza del cuore. Cioè nel mio cuore c'è anche una parte che batte dal punto di vista islamico, musulmano. Non posso dividere, no? Perché c'è gente con cui sono cresciuto, a cui voglio bene, mi vogliono bene, quindi certe volte qui viene presentata una realtà che non era la nostra realtà. C'è il rischio che diventi così, ma non è la nostra realtà. Noi è una realtà che accoglie l'altro. E anche il termine con cui ci si rivolge al prete, un'istà che conosce bene anche il monaco e il sacerdote. Nel Corano c'è differenza, ma li cita tutte e due, tra Tassisi o Rumban, yani, sanno benissimo. Quindi vuol dire che è un cristianesimo presente anche nel primo Islam. Il prete viene chiamato Abuna. Abuna vuol dire padre nostro. Per cui per un prete cristiano riconoscere la propria identità come padre di una comunità che va al di là delle singole comunità religiose. Non è facile, perché c'è sempre la tendenza poi anche della piccola comunità di chiudersi dentro se stessa. Io ho accompagnato, sono stato vicino, ho amato, è stato per me come un maestro. E un padre è il vescovo, l'arcivescovo Kabbuji, arcivescovo vicario patriarcale Melchita a Gerusalemme, che è il primo a fondare le prime cellule armate a Gerusalemme, quando non riuscivano più i palestinesi a entrare come dal sud del Libano, e lui che e poi diventa lui responsabile di queste cellule armate, poi le lega con fate, e poi dopo è lui che le dà, porta, cioè, queste foto, certi personaggi, che però mi diceva sempre alcune cose importanti, tutti in arabo, chiaramente lui traduce dall'arabo, lui è un arabo palestinese ma nasce in Siria, Aleppo, mi dice, noi siamo tutti gente di religione, così si chiamano in arabo il clero che sia cristiano o musulmano, Rijal ed-Din, gente della religione, cioè, però tra di noi, Rijal Allah, gli uomini di Dio, siamo pochi, cerca di essere un uomo di Dio e non essere un uomo di religione, sono parole molto profonde. E la gente ci chiama Abuna, padre di tutti. E allora il prete, il vescovo, non è il Signore, è il pastore, colui che si mette a servizio del proprio gregge. È il pastore buono, vero, quando vede che arriva il lupo per aggredire le pecore, non scappa, difende le proprie pecore. Ed è quello che ho fatto io a Gerusalemme. Ecco, vedete, allora c'è questo modo di essere pure preti e vescovi all'araba, alla musulmana, dove c'è dietro una comunità più ampia che la singola famiglia. C'è una storia. E io penso allora che il nostro essere arabi, il nostro, di vivere questa nostra umanità, purtroppo è questa che è in pericolo, perché l'Occidente cerca di cancellare la nostra presenza non solo con l'occupazione materiale, politica, culturale, strutturale, della mente, del cuore. E questo è quello che è il nostro pericolo, di normalizzare il nostro Medio Oriente. E quindi noi, io dico no, bisogna stare attenti, perché quello che sta succedendo non è solamente di cui bisogna aver paura, non un, come si dice in italiano, normalizzare i rapporti, no? Con i singoli paesi, ma che venga normalizzata, si renda il figlio di questo Medio Oriente, il palestinese, in qualche maniera lo rendiamo costretto ad accettare e di compiacersi di essere schiavo sotto una potenza che lo occupa. Questo è il grosso pericolo. E quindi di perdere la propria identità. Noi invece siamo fieri della nostra identità, che è araba.
Ma chi m'ha di che chaque jour tu pries cinq fois. Toi qui te mets la main à genoux pour dire ta foi. Pour chaque enfant de chaque amour, qu'il en vienne, qu'il en soit. La mia sorella musulmana, la me ti chiamano cristiana, l'uomo straccia l'udogore piano piano. L'uomo straccia l'udogore, io so venuto a porgli a mano. Se dans ce mot le temps d'amour che l'on trahit, che l'on te blesse e te ravage e te meurtrit, ce mot du cœur hurlant la peur qu'avec leurs armes ils portent. Toi tu le dis dans tes prières, ils en ont fait un cri de guerre. Allahu Akbar, c'est ta manière d'aimer ici. C'est ta manière de dire combien grande est la vie.
M'salat Djawi, daruha l'routa t'l'hab. Allahu Akbar, hada huwa l'hub Djali. Bach n'goul كبيرة هاد الحياة من الصلاة جولي داروها الغوطة
يا مسار مزلمانة كلون طاي كلون خفانة ولو جمل دور السوبران سي لونتان كلون فيبرا سي ديو لغر يوم ميل فوا
Una bella l'ultima domanda che ti faccio io, e cioè i rapporti con i cattolici. Il mondo cattolico qui in Italia è, almeno in grande parte, è favorevole alla causa palestinese, anche perché il Papa si è abbastanza speso in questa direzione. La comunità di Sant'Egidio, che è considerata una comunità liberal, ha ottimi rapporti con l'ambasciata di Israele, tanto addirittura da approvare e a far propria la dichiarazione sull'antisemitismo della IHRA, che è una dichiarazione assolutamente filo sionista. Ecco, quello che ti vorrei chiedere è se questa comunità di Sant'Egidio è presente, conosce la Palestina. Certe volte mi chiedo se loro la Palestina la conoscono. Ecco, è presente, che tu sappia, in Palestina ha una presenza consistente?
Che sia presente penso di sì, perché è una grossa comunità, un grosso centro di interesse culturale, di potere. È presente, una realtà, Sant'Egidio molto competente in quella che è la politica estera, è molto ascoltata e che quindi ha rapporti anche con gli Stati Uniti e con altre realtà. Non voglio parlare di qualcosa che non conosco in prima persona, però quello che posso dire è che un conto queste associazioni, un conto la fede cristiana. Noi siamo cristiani nel senso che siamo appartenenti a qualcuno che è il nostro maestro, che nasce povero perché nessuno ha voluto accoglierlo, cresce un po', diventa profugo in Egitto, poi ritorna in Palestina e poi a un certo momento, proprio perché ha voluto testimoniare l'importanza dell'uomo come uomo, la gente si mette contro e muore crocifisso attraverso le folle sotto istigazione degli uomini di religione di quel tempo che chiedono la sua morte. E quindi questo e risorge dopo, d'accordo, però questo è il Gesù e diventa questa la nostra fede, che si incarna come cristiani in una realtà culturale, storica, per cui non esiste nel pensiero dei cristiani la nazione cristiana, non esiste, non c'è la cultura cristiana, c'è Gesù che attraverso i cristiani si incarna in una umanità che ha una identità ben conosciuta, e per cui io parlo che per noi è qualcosa che abbiamo accettato ormai da secoli, per altre comunità pure cristiane, noi siamo pure diverse chiese, però o diventiamo tutte espressioni della chiesa degli arabi dell'Islam, cioè diventiamo parte integrante, proprio come chiesa, non solo come singole persone, no? Di questa realtà, e quindi viviamo o moriamo con questa realtà, o non c'è domani per noi. E questo per me non è solamente volontà della storia, questo è soprattutto volontà di Dio. Dio ci ha voluto là, non perché poi emigriamo. Oh, qui sono tante associazioni che aiutano gli cristiani a emigrare, voi siete minoranze, non è la nostra lingua. Noi siamo parte di questa nazione e siamo qua per restare là dove Dio ci ha voluto. Vivere o morire con gli altri, cristiani o musulmani che siano, ma sempre fieri di appartenere a questa nazione, a questo popolo.
A Milano si è svolto pochi giorni fa un importante congresso dove hanno partecipato, anche lei ha partecipato, il congresso aveva questo slogan: Gerusalemme è nostra. E alcuni hanno etichettato, solite diciamo mainstream, che questo congresso fosse già diciamo un po' pilotato o perlomeno orientato per quanto riguarda il gruppo di Hamas. Lei cosa ci può dire su questo congresso e se ce ne saranno degli altri e l'importanza di questa manifestazione?
È stata una manifestazione molto importante. Io ho partecipato perché è invitato come esponente appunto dei palestinesi dell'interno, assieme a un uomo di religione musulmana, uno sheikh musulmano, un mio amico pure di Gerusalemme. E soprattutto il titolo, no? Al-Qudsulana. Io stesso finisco tutti i miei interventi dicendo Al-Qudsulana o Al-Betulana. Sì, Gerusalemme è nostra. È la nostra casa, perché sono parole anche che sono parte della bella canzone della grande cantante libanese, forse l'origine palestinese, Fairuz, che canta di Gerusalemme. Nel 67 l'aveva cantata e io ero piccolo quando venne regalato questo disco con questo gruppo di canzoni, ed è quella che meglio, questa canzone meglio esprime la realtà di Gerusalemme e del popolo palestinese. E sicuramente, io sono sicuro, noi abbiamo la responsabilità di Gerusalemme, che noi siamo i veri abitanti di Gerusalemme. Non abbiamo niente contro l'ebraismo, dal punto di vista religioso è la terra di tutti, come ho detto, ma il problema dell'ebraismo in Palestina è che è rappresentato da emigrati che hanno usato la religione per avere una identità politica. Ora noi le abbiamo accolti, per amore della pace abbiamo accettato i vari accordi di pace, abbiamo anche rinunciato alla Palestina storica, per amore della pace, ma questo non vuol dire che rinunciamo a quella che è la realtà della Palestina, che è nel nostro cuore, e nel nostro cuore c'è tutta la Palestina. Ed è Gerusalemme, una Palestina senza Gerusalemme non è Palestina, e un Gerusalemme senza Palestina non è Gerusalemme. Eppure io dico oggi, con Fairuz, Al-Qudsulana, Al-Betulana, Gerusalemme è nostra, questa casa santa è nostra, Obi Aidina, sono Idul Bahari Al-Qudsi, con le nostre mani faremo tornare lo splendore a Gerusalemme, Obi Aidina, il Kutsi Salam, Aten, 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 e con le nostre mani ci tornerà la pace a Gerusalemme, e tornerà la pace attraverso le nostre mani. E per quanto sia ancora il nostro oggi, lo viviamo in una notte lunga, però quello che succede attualmente in Palestina e nel mondo arabo attorno alla Palestina, quello che c'è a Nablus, a Jenin, a Gaza, qui e là, ci dice che questa notte è sì lunga, però presto terminerà con un'alba nuova, e l'alba del nuovo giorno, se Dio vuole, della liberazione della Palestina e la dichiarazione veramente dell'indipendenza palestinese con Gerusalemme capitale.
Nel convegno di Milano a cui ha partecipato era visibile un'egemonia di un gruppo piuttosto che di un altro, cioè di una tendenza politica, di una corrente palestinese piuttosto che di un'altra?
Allora, questo convegno è stato voluto dalle comunità palestinesi in Europa ed è il primo convegno in Europa che si chiama il convegno per Gerusalemme. Ora, chiaramente non è ufficialmente un convegno voluto da fazioni palestinesi, tutti eravamo rappresentati, e quindi io preferisco fare un discorso che va al di là della fazione. Noi siamo lì, ci uniamo perché quello che ci unisce è la realizzazione del nostro sogno palestinese. Anche i vari partiti arabi sono tutti più che partiti, si chiamano Haraka, Harakat. La Haraka pure Fateh, o Hamas. Haraka vuol dire movimento. Il movimento unisce, perché il movimento ci fa camminare assieme, e quindi quello che ci unisce è il campo di battaglia, no? È il campo. Mentre il termine partito fa parte, anche in arabo, il partito divide. Io dico, per il momento siamo tutti movimenti, e nella misura in cui camminiamo assieme, ci muoviamo assieme verso quello che è lo scopo comune, siamo uniti. Poi il futuro nelle mani di Dio.
عطيوني مزهري قالوا لي هيدي هدية من الناس الناطرين ومشيت بالشوارع شوارع القدس العتيقة وقف عباب بواب صارت وصرنا صحاب وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح وصار في
E nonostante la scarsa, per non dire nulla, risonanza sulla stampa della conferenza di Milano su Gerusalemme, non sono mancate le critiche. Da Milano Infopal di Lorenzo Poli e Angela Lano, questo articolo dice che nonostante l'importante conferenza europea Gerusalemme Nostra, tenutasi a Milano sabato 29 ottobre, non abbia trovato spazio nei media mainstream, c'è stato qualcuno che qualche giorno prima si è scandalizzato, il filo israeliano deputato di Italia Viva, Ivan Scalfarotto. Il 28 ottobre 2022 Scalfarotto ha attaccato la conferenza e le comunità palestinesi definendole organizzazioni terroristiche e antisemite che negano il diritto di Israele di esistere. Ha poi dichiarato che un senatore della Repubblica partecipi a un evento organizzato da simpatizzanti di un'organizzazione terroristica antisemita e appunto che nega il diritto di Israele di esistere è una circostanza veramente molto grave. Auspico che Sinistra Italiana e Verdi intervengano rapidamente per evitare che la cosa si ripeta e che si presti a legittimare con la sua presenza un deputato parlamentare un evento di questo genere. Si riferiva a Scalfarotto alla presenza di Tino Magni, senatore in carica eletto nelle liste di Bonelli e Fratoianni, alleate del Partito Democratico. Ma Scalfarotto si è lamentato anche della presenza del deputato, dell'ex deputato Alessandro Di Battista, il quale ovviamente ha parlato a favore della Palestina. Da Milano Today di giovedì 1 dicembre 2022.
Conferenza pro Hamas a Milano. Polemica su partecipazione Tino Magni, senatore Sinistra Italiana. Polemica politica su un incontro a Milano, sabato mattina, organizzato dalla Conferenza dei Palestinesi in Europa, dagli Europei per Al-Quds e dall'Associazione Palestinesi in Italia. Un convegno che alcuni giudicano pro Hamas, a cui avrebbe dovuto partecipare, tra gli altri, il neo senatore lombardo di Sinistra Italiana Tino Magni, che però non era alla fine presente per motivi di salute. L'incontro aveva per titolo Al-Quds is ours, Gerusalemme è nostra. La partecipazione di un neoeletto senatore italiano alla conferenza organizzata da un'associazione palestinese che nega a Israele il diritto all'esistenza è un fatto gravissimo, ha affermato in una nota Carlo Calenda, leader del Terzo Polo, riferendosi appunto a Tino Magni, eletto nella lista Alleanza Verdi-Sinistra alle recenti elezioni politiche del 25 settembre. L'evento è supportato da organizzazioni e persone notoriamente vicine ad Hamas, organizzazione terroristica, estremista e fondamentalista.
E non poteva mancare la voce del console onorario di Israele per la Toscana, Emilia Romagna e la Lombardia, Marco Carrai, il quale ha dichiarato: «Trovo sconcertante che in Italia possano essere ospitate conferenze dietro cui si celano terroristi. È ancora più sconcertante che vi partecipino membri delle istituzioni repubblicane», ha commentato. Secondo Marco Carrai, la conferenza è stata organizzata da realtà vicine ad Hamas. E non è mancata, ovviamente, nemmeno la voce della Lega. Su ADN Cronos, Bolognini, della Lega, dichiara: «Intervenga il prefetto di Milano su conferenza pro Hamas del 29 ottobre. Esprimo forte preoccupazione e sconcerto per l'incontro al Quds is Our, Gerusalemme è nostra, organizzato ad Assiago alle porte di Milano dalla conferenza dei palestinesi in Europa, degli europei per Al-Quds e dell'Associazione Palestinesi in Italia. Il commissario provinciale di Milano della Lega, appunto Stefano Bolognini, si esprime in così: un convegno sostenuto da associazioni e persone notoriamente vicine ad Hamas, un'organizzazione terroristica, estremista e fondamentalista, un atto molto grave che non può passare inosservato. Anche lui aggiunge che il senatore della sinistra italiana Tino Magni e Alessandro Di Battista non avrebbero dovuto partecipare. E aggiunge che sarebbe inoltre opportuno che il partito del senatore Magni condanni il gesto, liberando il campo da equivoci e ombre imbarazzanti. E buongiorno Palestina, su Radio Wombat, l'intervista ad Abuna Giulio continua subito dopo un brevissimo intervallo.
يشد بي البعد أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد أنا في أفيائك نسرين أنا زهر الشوك أنا الورد سندك ندك الأسوار نستلهم
sulla nuova resistenza, sulla nuova resistenza a Jenin. Sono molto interessata a conoscere l'opinione di padre Nablus Jenin, di padre Giulio, sulla nuova resistenza dei giovani in Nablus Jenin. Sì.
Voglio rispondere all'araba, anche se in italiano, perché è una domanda. Non bisogna parlare di una nuova resistenza. La resistenza è unica, che continua. Ora c'è stato un tentativo, e c'è un tentativo, di far morire tutto quello che ha un legame con la rivoluzione, con la resistenza. Nel Corano si parla di Gesù parecchio, e quando si parla di Gesù, il versetto coranico, parlo da politico, non è che la mia fede, dice «Ma katalu, ma salabu, la che shubbianau». Ci hanno provato, però non l'hanno ucciso, non l'hanno crocifisso, è sembrato loro. Allora ho detto anche a coloro che hanno cercato e cercano di crocifiggere e mettere a morte la rivoluzione e la resistenza. No. Sembra loro che è morta, è ancora là che vive. E quindi quello che avviene a Jenin e quello che avviene a Nablus e in altri posti della Palestina, anche nella resistenza popolare qua e là, vuol dire che quello che continua di questa resistenza, e quindi questa resistenza che nasce nei campi profughi del sud del Libano, sono i fida'i. Il fida'i non muore. La parola fida'i viene dalla parola fida, e in arabo il cristiano cos'è? Il fadi è Gesù che ha dato la vita per, quindi vuol dire questo offrirsi gratuitamente per gli altri, per la patria. Quindi penso che quello che sta avvenendo è una continuazione, è un dire a tutti quelli che ci hanno provato e ci provano, sembra a voi. Quindi ancora la resistenza continua. E come diceva Che Guevara, noi l'abbiamo tradotto in arabo e lo usiamo in arabo, Thawra hatta nasr. E Che Guevara cosa diceva? Revolution hasta la victoria. E noi diciamo la stessa cosa in arabo. Quindi, per quello, anche noi quando ci ricordiamo qualche fatto politico, diciamo Ashat Dekra, viva il ricordo. E poi cosa diciamo per continuare? Damat Thawra, e continui la rivoluzione.
Abuna, tu hai detto che Fairuz ha cantato questa bella canzone, Gerusalemme nostra, ma ha cantato anche Saifun al-Usra, che è un po' avevi detto una volta, l'inno inufficiale palestinese, che significa la spada.
Sì, chiaro.
E per quale motivo volevo menzionare questo? Perché non soltanto in Italia, quando si sente la resistenza palestinese, parla sempre della non violenza, ma se non erro, quando un paese è occupato può anche difendersi con l'arma, quindi anche con la spada. E siccome tu sei a Buna, allora devi anche difendere il tuo gregge, quindi non soltanto la non violenza.
E io questa volta rispondo da prete arabo. E dico che è un obbligo per ogni pastore, e come singolo posso morire in croce. Sono io. Punto e basta. E posso, chi mi colpisce a questa, porgere l'altra. E io anche spesso ho pagato di persona, personalmente. Però quando sono responsabile di un popolo, di un gregge, non posso scappare. Allora dico per ogni pastore, per ogni ogni responsabile pastore per il suo gregge, quindi a tanti livelli, è un obbligo difendere il proprio gregge, e ognuno deve difenderlo secondo la propria coscienza. E lascio ad ognuno la libertà di chiedere la propria coscienza e secondo la propria coscienza di agire. Quindi non parlo io di violenza o non violenza, sono parole relative. Però noi sicuramente essere oggetto di una occupazione che tutti i giorni fa vittime e mette in carcere, e qui tra di me nelle mani il vostro volantino con Sherina Bouafle, questa giornalista del Jazeera palestinese di Gerusalemme, Melchita, che non solo ha fatto la giornalista, ma lei, quando sapeva che gli israeliani dovevano entrare proprio che giornalista a Jenin, al Mukhaya, al campo, avvisava prima, quindi lei era una fedain invece di giornalista. E ho scoperto anche dopo che c'era una relazione forte tra la sua famiglia e Monsignor Cappucci quando era a Gerusalemme. Quindi Shirin, penso, è qualcosa che ormai ha segnato una strada. Shirin abita a Gerusalemme e a Ramallah, però muore sul campo profugo di Jenin, viene portata a braccia a Gerusalemme, viene, e abbiamo visto quel giorno lì Gerusalemme liberata, con le bandiere palestinesi che svolazzavano sopra i minareti e i campanili, come aveva detto con voce profetica Arafat, un giorno, e la chiesa che aveva visto Monsignor Cappucci, il vescovo resistente, vescovo e capo della resistenza a Gerusalemme, e abbiamo pregato per lei dopo 6 mesi dopo la sua morte, in quella chiesa che aveva accolto, la nostra chiesa Melchita a Roma, chiesa araba Melchita, che aveva accolto anche Monsignor Cappucci, profugo e esiliato. In tutto questo penso c'è un segno. Io penso che ormai Jenin diventa per noi simbolo e titolo di questa nuova tappa della nostra resistenza. E sono sicuro, non spero, sono sicuro che presto vedremo il nostro sogno realizzarsi, inshallah.
Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione di oggi avete ascoltato Radio Dervish in Aina Ki, I tuoi occhi, Dammi Palestine di Mohammed Assaf. A seguire Feruz in Jerusalem, Flower of a City Al-Quds e Amal Murkus in Kabir Al-Kalb, Cuore Grande. I Muvrini in Maser Musulman e ancora Feruz in Al-Quds Al-Atika, Gerusalemme l'Antica. E per finire avete ascoltato Feruz ancora in Saifon con Rabhani Brothers e Said Akel. Prima di salutarvi e augurarvi buone festività, vogliamo ricordarvi che al Museo dell'Istituto degli Innocenti è aperta, con entrata gratuita, la mostra Bethlehem Reborn Palestina, con belle illustrazioni sul restauro della Basilica della Natività, cui fa da contrappunto il muro dell'apartheid di cui si vede uno scorcio. All'inaugurazione erano presenti l'ambasciatrice di Palestina presso la Santa Sede e Luisa Morgantini, presidente di Assopace Palestina. E questa è la nostra ultima trasmissione del 2022. Il 21 dicembre andremo comunque in onda con una selezione di musica arabo-palestinese. Le trasmissioni di attualità riprenderanno quindi da mercoledì 11 gennaio 2023, sempre su Radio Wombat, sempre alle 17.30. Inshallah!
Jump, jump, jump.